Possiamo leggere un attimo la parola di Dio alla fine dell'incontro di Gesù con la Samaritana. C'è un brano molto conosciuto, credo che lo Spirito Santo brevemente questa mattina vuole darci ancora una dritta, se così si può dire, per comprendere profondamente quello che Dio si sta aspettando da ognuno di voi. Voi sapete bene quella scena, conoscete come quella donna era andata ad attingere al pozzo, conoscete come realmente Gesù l'approccia in una maniera molto dolce, molto soft, e a un certo punto Gesù parla di un'acqua particolare che non è come quella naturale, che poi si torna ad avere sete, parla di un'acqua particolare che diventerà non solo di sete, ma diventa dentro le persone una fonte che zampilla in vita eterna. La donna, la samaritana, dice a Gesù: Signore, dammi di quest'acqua affinché io non debba più venire ad attingere al pozzo. E a questo punto c'è una scena particolare in cui questo colloquio si evolve. E Gesù le disse al verso 16, capitolo 4 del Vangelo di Giovanni, verso 16. Gesù le disse: vai a chiamare tuo marito e torna qui. La donna rispose e gli disse: io non ho marito. Gesù le disse: hai detto bene, non ho marito, perché tu hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto la verità. Guardate che approccio. Non gli dice: ma razza di donna, cosa mi stai prendendo in giro? La donna gli disse: Signore, vedo che tu sei un profeta. E qui c'è una domanda che questa mattina vogliamo ancora farci, anche se è qualcosa su cui sicuramente abbiamo riflettuto, vogliamo vedere insieme, perché qui quest'uomo, Gesù, riceve una richiesta da qualcuno che aveva intuito che lui era un profeta, forse non aveva capito che era il figlio di Dio, ma sicuramente un profeta perché aveva letto parte della sua vita, e questo è qualcosa di importante. Il dono della profezia che lo Spirito Santo ci ha dato spesso può servire a fare sì che le persone si avvicinino a Dio. Nel momento in cui sei usato profeticamente e nel momento in cui fai conoscere alle persone qualcosa che sicuramente non potresti conoscere, quindi rivelata da Dio, le persone si accorgono che c'è qualcosa di strano in te. E così questa donna si accorge che c'è qualcosa di strano in Gesù, riconosce che è un profeta, e a quel punto, nel momento in cui riconosce questo, gli fa una domanda, come dire: visto che sei un profeta, ti voglio fare una domanda, visto che sei qualcuno che parla da parte di Dio, rispondi a questa mia domanda. E questa è la domanda: i nostri padri hanno adorato su questo monte, e voi dite che è a Gerusalemme il luogo dove si deve adorare. Cos'è questa domanda? È una richiesta in cui la donna sta chiedendo qual è il luogo, qual è il posto, ma noi possiamo estendere qual è forse la chiesa, qual è geograficamente, spiritualmente, teologicamente il punto, il luogo dove si adora Dio. E c'è una risposta particolare che brevemente vogliamo vedere questa mattina. E Gesù risponde in questa maniera: donna, le disse, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quello che non conoscete, noi adoriamo quello che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Verso 23: ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Dio è spirito, e quelli che devono adorarlo, che lo adorano, lo devono adorare in spirito e verità. Io credo che tante volte nella nostra vita ci poniamo questo interrogativo, cerchiamo di capire, cerchiamo di afferrare la divinità, Mi ricordo nella mia ricerca avevo afferrato tante concezioni strane e in queste concezioni particolari delle montagne particolari assumevano un significato sacro. E nell'intimo di ogni uomo il desiderio di sapere qual è il modo migliore, se esiste un creatore, per adorarlo, per stare vicino a lui. E credo che fin dall'inizio della nostra vita tante volte ci facciamo delle domande su qual è il Dio giusto, su qual è la religione giusta, su qual è il modo di poter pregare, di poter relazionarci con questo Dio. E la samaritana si fa una domanda del genere, appena capisce che in Gesù c'è qualcosa di soprannaturale. Evidentemente era una questione che non le viene in quel momento, ma qualcosa che l'aveva dibattuta, che l'aveva travagliata, questo bisogno di comprendere qual era il modo giusto per adorare Dio. E tante volte chiaramente noi ci perdiamo dietro a modalità, a liturgie. Alcuni dicono bisogna lodarlo così, altri dicono bisogna lodarlo così, altri dicono bisogna adorarlo qui, altri dicono bisogna adorarlo là. Alcuni con la concezione veterotestamentaria pensano che c'è un luogo santissimo dove bisogna adorare Dio, altri pensano invece magari di andare sulle montagne, guardare i panorami, altri finiscono per entrare in una cultura New Age, perché sebbene il panorama veramente ci parla della grandezza di Dio, può diventare, senza che ce ne rendiamo conto, un sostituto di Dio. Come tutto quello che è bello, anziché portarci a Dio, può portarci al culto del bello, che sia un panorama, che sia una creatura animale, che sia un fiore, che sia una farfalla, qualunque cosa che riflette la sapienza, la meraviglia, la varietà del nostro Dio nella creazione, può diventare oggetto di culto. Ma la cosa importante, quella che Gesù sottolinea e che questa mattina brevemente vogliamo sottolineare, è che non è importante il luogo. Gesù, sebbene dice che Gerusalemme ha un posto particolare nel suo cuore, sappiamo che il Dio di Israele è il Dio che si è rivelato al popolo di Israele prima, ma poi a tutte le genti, e che Gerusalemme ha un significato particolare, anche Sion ha un significato particolare, ma Gesù sottolinea una verità importante, cioè che l'ora viene, anzi è venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Cosa significa? Perché lì possiamo fare una grande filosofia su queste espressioni, ma la cosa fondamentale che ci spiegherà la stessa scrittura subito dopo è che Dio è spirito. E questo è un concetto fondamentale da ribadire, è uno dei primi comandamenti, infatti, sottolineava in una maniera chiara di non farsi un'immagine di Dio, perché sapeva benissimo che la nostra tendenza umana sarebbe stata quella di adorare la creatura, la creazione umana, piuttosto che il creatore. In questo senso il popolo di Israele aveva avuto questa direttiva molto forte di non rappresentare in alcun modo la divinità di Dio, di non rappresentarla nella scultura, di non rappresentarla in tante forme. Ma perché? Non perché è male rappresentarlo, non perché è male farsene una immagine, ma perché l'immagine nella nostra mente sostituisce poi la realtà. Capite quanto questo è dannoso, capite quanto questo è pericoloso. Immaginate una coppia che a un certo punto si prende la foto del partner e comincia a parlare solo con la foto e pensare che questo è un rapporto vero, e il partner là accanto e dice: ma scusami, ma io sono qua, sì sto parlando con te, ma io sono qua, ma sto parlando con te. Sembra troppo riduttivo quello che sto dicendo, ma in realtà nel momento in cui perdiamo di vista che Dio è spirito, noi ci costruiamo un'immagine, un legame qualsiasi, e noi pensiamo che Dio è lì, Ma questo con tante cose, in certi momenti potremmo pensare che Dio è l'armonia musicale e cerchiamo di farla sempre meglio, sempre più forte, però a un certo punto se noi idealizziamo o idolatriamo l'armonia musicale, a un certo punto perdiamo di vista il fatto che Dio è spirito e che in un certo momento si può manifestare attraverso la musica, in un certo momento attraverso il silenzio, in un certo momento attraverso il movimento, in certi momenti attraverso l'essere fermi. Se noi ci attacchiamo a una di queste qualsiasi manifestazioni, penseremo che se non c'è musica non c'è Dio, che se non c'è armonia non c'è Dio. Mi ricordo una lezione tremenda che Dio mi diede una volta parecchi anni fa, non so se ve l'ho raccontata. Io ero un cultore dell'estetica musicale, doveva suonare tutto bene, tutto perfetto, tutto armonico, e non è male questo. E poi se c'è un buon mixaggio, tutto bello, però c'è stato un momento nella mia vita in cui questo era quasi diventato più importante di Dio. Realizzare una musica perfetta quasi quasi era diventato Dio per me. E mi ricordo un giorno in cui successe una cosa incredibile. Non si cominciarono ad accordare tutti gli strumenti. Suonavamo e facevamo un rumore bruttissimo. Accorda la chitarra, tum, di qua, di là, di sopra, di sotto. Non si accorda. Il pianoforte, quello suonava bene, però l'altro non suonava. A questo punto l'angoscia, dire, e ora come facciamo? Non riusciamo ad accordare gli strumenti. Ed è quello che Dio tante volte permette nelle nostre vite quando ci siamo fatti un'immagine falsa di Lui, un'immagine che viene da Lui ma che non è Lui, permette che quella immagine vada in crisi. Perché? Perché vuole essere adorato in spirito e verità. E quando parliamo di verità non stiamo parlando di verità teologica, ma stiamo parlando di sincerità. Sapete, tante volte noi usiamo una modalità di preghiera che non è preghiera. Tante volte diciamo, ripetiamo una serie di parole e pensiamo che questo è preghiera. Lode a Dio, alleluia, santo, 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 lode a te. Ma forse sarebbe meglio in quel momento dire, Signore, in questo momento non mi va completamente di pregarti. Questa è più preghiera, non vi scandalizzate, perché è in verità. La verità ha a che fare non con la teologia, ma ha a che fare con lo stato d'animo, con la situazione in cui realmente ci troviamo. Quindi, nella preghiera, quando vogliamo essere in verità, dobbiamo partire dallo stato in cui siamo e dire magari, Signore, in questo momento mi viene di fare tutto tranne che pregarti. E continuare così, e poi piano piano che la verità della nostra situazione viene esposta a Lui, lo Spirito Santo ci aiuterà partendo dalla verità. Non è un'autosuggestione la preghiera, in cui io mi devo convincere che Dio è buono e comincio a dire tu sei buono, tu sei buono, tu sei buono, tu sei santo, tu sei santo, tu sei santo. Lo dico 100 volte, ma non cambia niente dentro di me. E allora è meglio partire dal non capisco niente, sto male, però non fermarsi lì, perché tante volte, sapete, anche quello diventa una liturgia. Pietà di me, misero me, sono un verme, sono una cosa inutile, e continuiamo sempre così. Partire dallo stato d'animo dove siamo, che certe volte non riflette quello che Dio ha fatto, perché Dio non dice che siamo dei vermi, ma dice che siamo dei santi. Dio dice che siamo delle persone dove ha messo un'opera meravigliosa, ma in certi momenti ce lo dimentichiamo. E allora, come fare? Partire da dove siamo e piano piano lo Spirito Santo ci riporterà alla verità. Ma se noi ci costruiamo una verità che non esiste, se noi ci costruiamo un culto che non esiste, alla fine potremo dire 100.000 volte... Dio è santo, tutto questo non avrà cambiato di un millesimo il nostro stato d'animo, non ci avrà messo in comunione con Dio. Io mi ricordo purtroppo di essere stato un cattivo pregatore in questo senso, di aver usato le parole, lode a Dio, santo è il Signore, intanto pensavo dove ho messo le chiavi, dove devo fare questo, santo è il Signore, lode a Dio, intanto pensavo cosa devo mangiare oggi, che cosa si, cioè, lode a Dio, santo è il Signore. E tante volte arriviamo a questo, di dire delle frasi, di recitare delle preghiere che magari non sono l'Ave Maria, il Padre Nostro, ma sono lo stesso preghiere ripetitive dove non abbiamo nessun desiderio di comunicare. E questo tante volte purtroppo è come nella coppia, tante volte si assume un linguaggio formale, caro, cara, amore, caro, ma non è reale, tante volte è molto meglio litigare, è molto meglio scontrarsi per arrivare poi a un dialogo sincero. Il formalismo, l'ipocrisia non ci aiuta nelle relazioni, né tra di noi né con Dio. Non è utile essere diplomatici con Dio, perché tanto Lui sa quello che stiamo vivendo, quindi è inutile presentarsi in una maniera diversa. Signore, guarda come mi sono vestito bene di preghiera oggi, guarda, sto usando le parole più giuste per pregarti. No, Lui guarda il tuo cuore e preferirebbe che tu gli dicessi: Signore, veramente sono incavolato, sono arrabbiato. E discuti con Lui e piano piano ti accorgi però che Lui ha sempre ragione. Questo però ti porta a una sincerità. E mentre tutti si litigano su qual è la forma migliore per adorare Dio, su qual è il luogo, su qual è il posto, su quali sono le liturgie, Gesù dà una risposta impressionante. Cioè, prima Dio sicuramente ti ha creato per avere relazione con Lui, e questo è un primo punto fermo. Dio non vuole tenerti a distanza di sicurezza, Dio non vuole che tu abbia paura di Lui, Dio non vuole che tu ti avvicini quasi avendo paura di dire una parola perché chissà cosa ti dirà. Forse questa è l'esperienza che avevi con tuo padre, che era autoritario, che era inavvicinabile. Dio non è così. Attraverso Gesù ti puoi avvicinare e puoi parlare con la confidenza di un amico. Dio cerca degli adoratori che lo adorino nello spirito e nella verità. Dio è spirito. E questa è una cosa importante, fratelli. È difficile perché noi non abbiamo la coscienza della potenza delle realtà spirituali. Anche quando la intuiamo, poi tendiamo sempre a doverla riprodurre in una maniera umana. Potremmo fare 100.000 esempi. Abbiamo questa tentazione di dover visualizzare l'unzione. Per esempio nel fatto delle persone che cadono sotto l'unzione, se cadono, alleluia, ma tante volte c'è la tentazione, dentro di me c'è stata, come a dire: ma perché non cade? E il Signore mi ha detto: ma perché? Se cade cambia qualcosa? Abbiamo questa tendenza a dover quasi visualizzare quello che è lo spirito, ma Dio vuole che lo adoriamo nello spirito, e poi mentre lo adoriamo, mentre seguiamo la sua guida, Lui può muovere le cose come vuole, ma non siamo noi a volerle muovere come vogliamo noi, non siamo noi a volere forzare Dio a entrare in determinati canali. C'è stato un tempo in cui c'era una tendenza strana, quasi che noi dovessimo comandare Dio quello che doveva fare. Dio, devi fare questo, fai, tu l'hai detto, lo devi fare. Ma è diverso, fratelli. Dio è spirito, attraverso lo Spirito Santo è presente e Lui vuole essere ascoltato per farci muovere sotto la sua guida, e lì si vedono le opere vere. Quando lo creiamo noi, l'atmosfera, quando la determiniamo noi, quando la forziamo noi, sì, ci emozioniamo, ma alla fine non rimane niente. Quando è Dio che si muove, invece va fino in profondità e tocca e cambia e guarisce. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Se vuoi adorare Dio, se vuoi scoprire che questa è la chiamata più grande della tua vita, e sapete perché la più grande? Perché è quella che durerà nell'eternità. è quella che non finirà mai, è quella che anzi sarà un crescendo, è quella che Dio vuole che comprendiamo essere la base del nostro essere in Cristo, attraverso Cristo adorare il Padre, lo Spirito. Questa mattina, se vuoi fare di questo uno dei punti importanti della tua vita, già stai prendendo la decisione giusta. Ricordate cosa disse Gesù alle due sorelle, Marta e Maria. C'era Marta che si affaccendava, faceva, si impegnava, anche cose buone, cose per Dio, erano per Gesù, ma dovette sottolineare ancora una volta Gesù che Maria aveva scelto la parte migliore che non le sarebbe stata tolta. Tutto quello che faremo anche per Dio ci sarà tolto, capitemi, abbiamo fatto questo bel locale per Dio, non l'abbiamo fatto per noi, però non ce lo portiamo in cielo. Abbiamo fatto tante imprese belle per Dio, nel senso fisico, non ce le portiamo, ma quello che ci portiamo è il nostro rapporto con Lui. E mentre questo nostro rapporto con Lui cresce, cresce anche l'unzione, cresce la capacità di raggiungere gli altri, crescono tante cose nella nostra vita. Ci alziamo in piedi. L'ora viene, anzi è già venuta, disse Gesù, che i veri adoratori adorino il Padre in spirito e verità. Vuoi essere un vero adoratore? Vuoi imparare ad essere un vero adoratore? E allora comincia a renderti conto che c'è una natura spirituale meravigliosa dentro di te. E tante volte ce ne dobbiamo rendere conto quanto proprio non abbiamo più nessun pensiero, quando siamo in confusione, quando non capiamo più niente, vengono le coordinate spirituali, quando ci perdiamo, quando facciamo delle esperienze negative anche di tipo ecclesiale, quando non sappiamo più e siamo confusi, e come quella donna diciamo: ma allora Dio, dov'è che mi vuoi ad adorarti? Dove si deve adorare? Lo Spirito Santo ti ricorderà che Dio è Spirito, e attraverso lo Spirito tuo, attraverso lo Spirito Santo, potrai adorarlo, ricordandoti di essere però sincero. Spirito, e la vera adorazione nasce dallo Spirito. Ricordate quello che il fratello Giosuè ci ha sottolineato la scorsa domenica, lo ricordate? Lui ha detto: qui non vedo molte espressioni emozionali, ma vedo che qualcosa sta avvenendo dal vostro spirito. Certo, sarebbe bello poi coinvolgere pure le emozioni, però che parta dallo spirito la lode, che parta dallo spirito l'adorazione, poi può coinvolgere anche la musica, il senso del ritmo, il movimento, le emozioni, il dire alleluia a voce alta, tutto quello che volete, ma l'importante è che parta dal nostro spirito, dal nostro cuore, perché quella è la vera adorazione. Poi se manifestiamo anche le emozioni è pure bello, però anche se stiamo in silenzio, però questo silenzio non è un silenzio vuoto, ma è un silenzio pieno della presenza di Dio. E quindi parti nella tua vita personale, nella tua cameretta, ma anche nella Chiesa, parti da questa comprensione che questa mattina Dio ci sottolinea, parti dalla sincerità di dove ti trovi. Tante volte puoi essere venuto al culto e non ti viene proprio di lodare, e non ti viene di dire proprio alleluia. Non cominciare a dire alleluia tanto per dirlo, comincia a dire: Signore, io sono qui, non ce la faccio, ho difficoltà, sono arrabbiato, sono amareggiato, però vorrei poterti lodare. Parti da questo e vedrai che lo Spirito Santo ti aiuterà poi a lodare. Sei nella tua stanzetta, la stessa cosa, sei distratto da qui, da lì, ah devo vedere questo, devo scaricare quell'altro, ah questa trasmissione devo registrare, ah questo, devo comprare questo, manca questo nella spesa, oh manca quell'olivetta là che non potrà completare il mio menu, oh qua, tutte le cose legittime, buone, dico anche poi possono essere anche cattive, ma in un certo momento, Signore, ma io sono qui per te, ho bisogno di un posto dove non sono distratto né dalle cose che devo fare né dai pensieri. Di sinceramente la tua situazione. Mi viene difficile, Signore, pregarti, mi viene difficile parlare con te, però sono qui per farlo, sono qui per adorarti. E lo Spirito Santo ti aiuterà, perché quello che Dio ci ha chiamato a fare, è beato te, beato me, se lo impareremo a fare in spirito e in sincerità e in verità. Sinceri, non artefatti, non eccitati di un'eccitazione solamente umana, ma nel cuore sappiamo quanto Dio è grande e lo vogliamo imparare ad esprimere col cuore, con la mente, con il corpo. Signore, vogliamo essere questi adoratori che cerca il Padre. E sapere che tu sei spirito, Signore, anche se le nostre emozioni non si esprimono, anche se abbiamo difficoltà ancora, vogliamo partire da dove siamo e lodarti e adorarti in spirito e sincerità. Amen.